Laser.
Di mattina sono sempre molto stanco. Quando mi sveglio, la prima cosa che faccio è controllare il telefono. Istintivamente. Rimango a fissare il soffitto per qualche minuto prima di trovare la forza per alzarmi. Fatta colazione vado a prendere il pullman che mi porta a scuola. Durante il tragitto, mentre ascolto la musica, penso che sarei voluto rimanere a casa. Probabilmente anche per giocare. Al momento è l'unica cosa che mi interessa. Giocare mi permette in qualche modo di sospendere la mia vita, che francamente trovo abbastanza frustrante, noiosa. Non riesco ad appassionarmi a nient'altro.
Dice è colpa del gioco, è colpa del computer, è colpa del cellulare. Allora questi strumenti in sé non hanno ovviamente nessuna colpa intrinseca, e ciò che ci riversiamo sopra che può diventare eventualmente problematico.
Una volta facevo sport, giocavo a pallone e in qualche modo mi divertivo pure. Ora ho perso qualsiasi interesse. Non so perché.
Sono Sonia Bertinat, psicologa psicoterapeuta, e mi occupo di psicologia e tecnologia da molto tempo. Quando parliamo di uso smodato, che potrebbe corrispondere appunto all'abuso, dobbiamo sempre prestare attenzione su cosa significa per la persona questo uso smodato.
Beh, ora come ora non gioco molto, 3-4 ore al massimo. Per il resto studio, leggo, sto sui social. Lì ci sto tanto. Le ore passano veloci e i giorni sembrano mischiarsi gli uni con gli altri. Tempo fa era diverso. C'era solo il gioco. Giorno e notte. Non le distinguevo più. Ero arrivato ad un livello abbastanza preoccupante.
In particolar modo con i ragazzi, spesso i genitori arrivano con la richiesta legata appunto a un uso eccessivo della tecnologia. Secondo me è sempre bene contestualizzare. Spesso si tende a dare la colpa allo strumento o al comportamento in modo anche semplicistico e si rischia di non guardare quella che è la causa, la motivazione da cui si parte per arrivare a quel comportamento.
Ma perché non mi lasciano in pace? Non faccio male a nessuno. Questo per me non è un semplice passatempo. Non si preoccupano neanche di capire cosa faccio veramente. Io, con questi dispositivi, ci faccio un sacco di cose. Leggo, mi informo, mi diverto, rifletto sulle questioni più disparate. Se fosse anche solo un modo per star bene con me stesso?
Per far star buono nostro figlio, abbiamo cominciato a lasciargli usare il computer. Era un bambino piuttosto agitato, a scuola era calmo e tranquillo, mentre in casa si sfogava. E quindi era molto complicato perché in 20-30 metri quadri d'inverno, comunque le attività che puoi fare, oltre al fatto che avevamo lavoro e cose varie, erano pochissime, e quindi abbiamo cominciato a fargli appunto usare il computer. Non è che lo lasciavamo navigare a caso, anche perché era attratto da questi giochi tantissimo. Ci rendevamo conto che era presto, che poteva essere presto, ma non abbiamo saputo fare diversamente. Il rischio che sentivamo molto pressante era quello di impazzire.
Un ragazzo che si ritira in casa e sta tutto il giorno a o giocare o chattare o lavorare sul computer. computer lo fa per cosa? Lo fa perché il computer in sé o le attività sul computer sono un'attività additiva, nel senso tecnico del termine, quindi che crea dipendenza, oppure perché in quell'attività, in quello strumento, trova una soluzione a dei problemi che sta vivendo nella sua vita quotidiana.
Nel weekend cerco di motivarmi ad uscire. Lo percepisco quasi come un obbligo. Passo un sacco di tempo a guardare lo schermo del mio telefono. I miei coetanei, parliamo di videogiochi. No, non ho una ragazza. Anche se mi piacerebbe, ma mi chiedo di cosa potremmo parlare. Preferisco le chat ai discorsi. Lì almeno te ne puoi andare quando vuoi e nessuno ti chiede perché.
Spesso può capitare che i ragazzi trovino delle soluzioni in questo apparente ritiro che risulta problematico agli occhi degli adulti, ma trovano una soluzione a difficoltà di vita, difficoltà scolastiche, difficoltà relazionali, difficoltà legate a eventi come bullismo a scuola o bassa autostima nelle attività, chiamiamole offline. Mentre nelle attività appunto legate alla tecnologia riescono a riscoprire delle abilità che magari non erano riusciti a scoprire in altro luogo, e quindi questo aiuta anche la formazione e il rinforzo della loro identità.
Io ho un sacco di granate, ho tipo 4 termite e un frate.
Mi chiamo Mauro Maurino e sono un genitore analogico, e come genitore analogico ho cercato a lungo di evitare che la console dei videogiochi entrasse nella nostra casa.
Come faccio ad annullare la ultima, appunto, per sbaglio?
Uno. Ha compiuto 10 anni, abbiamo deciso per Natale di arrenderci, abbiamo acquistato una console.
Due, l'arma, metti.
E l'abbiamo messa nella cucina sala della nostra casa. È passato pochissimo tempo. Ci siamo resi conto che la console di gioco presentava dei grossi problemi.
Ci mettiamo qua dentro?
Sì, i videogiochi sono stati la mia salvezza e la mia rovina allo stesso tempo. Quando ho cominciato ero così felice. Poi da passatempo è diventato tutta la mia vita. Vivevo per giocare. Nient'altro aveva più alcun interesse per me. Non c'era scuola, amicizia, a parte quelle online, che fosse altrettanto interessante. Tutto era in funzione di poter passare sempre più tempo davanti al monitor. Cosa dicevano i miei genitori? Beh, erano preoccupati, molto preoccupati. Cercavano di limitare le mie ore di gioco, ma questo è diventato sempre più difficile. Sempre più difficile.
Ci sembrava di lottare contro qualcosa che stesse snaturando in profondità il percorso di crescita di nostro figlio. Ci siamo trovati di fronte a qualcosa che non riuscivamo a gestire e che abbiamo provato a gestire senza strumenti. Lui aveva, secondo me, sui 5 anni, 6. Io in quel periodo ho avuto la sensazione di comportarmi come di fronte a una dipendenza, cioè è stato quello il cliché che mi è scattato nella testa, perché da un lato gli concedevo di giocare perché me lo chiedeva implorandomi, ma dall'altro lato mi sentivo profondamente inadeguata perché mi sembrava di fargli del male concedendogli questa possibilità.
Nello stesso periodo ricordo pediatri che uscivano con decaloghi apodittici, regole certe, ferree, non si può giocare più di un'ora. E noi ci rendevamo conto che non eravamo assolutamente in grado, ad esempio, di gestire il tempo di gioco di nostro figlio, costringendolo in quello che veniva indicato dai pediatri come regola per un gioco sano. Sono successi anche delle cose che ci hanno lasciato estremamente esterefatti.
Era una lotta continua. Mi venivano imposti dei limiti assurdi. All'inizio 45 minuti. 45 minuti, vi rendete conto? Come fai a giocare 45 minuti? Diventavo furioso. Non accettavo che mi si mettessero dei limiti. Non puoi staccare wifi quando sono nel mezzo di una partita, è una cosa criminale. Non gliene importava niente di cosa stessi facendo veramente, delle imprese che mano a mano riuscivo a compiere, dei miei compagni di squadra, dei risultati, delle graduatorie. Non capivano niente di questo mondo, gli interessava solo staccarmi, spegnere, darmi delle punizioni.
Dopo l'ennesima reazione di rabbia, di fronte forse a un obiettivo che, di punteggio che non era riuscito a raggiungere, fu lui stesso a chiedermi di prendergli l'iPad e di nasconderglielo. Mi colpì tantissimo questa cosa, anche perché forse non aspettavo altro.
Perché mi piacciono i videogiochi? Che domanda. Beh, il gioco posso essere chiunque. Posso scegliere il mio personaggio, posso decidere come apparire, quale skin e quali armi usare, posso fare amicizia, essere in un gruppo dove la gente mi giudica solo per come gioco, per le mie qualità come giocatore. Certo, se faccio schifo, non è che mi facciano i complimenti. All'inizio sai come mi prendevano in giro, però poi giocando tanto e guardando tanti video su YouTube di gente che gioca bene, sono diventato più forte e ho cominciato a entrare in qualche team.
Un'altra delle questioni su cui ci siamo interrogati è stata quella relativa all'isolamento provocato dai videogiochi. E anche qui scoprire che molti videogiochi, al contrario, portano i ragazzi ad avere socialità è stata una scoperta, è stata una piacevole scoperta. Perché? Perché da un lato i videogame, quelli in forma multiplayer online, collegano i ragazzi, consentono agli amici di incontrarsi sul videogioco e di giocare insieme, ma anche di fare nuove conoscenze, costruire nuovi rapporti. Inoltre i videogiochi portano con sé la creazione di community legate proprio al gioco che in sé raggruppa e sviluppa delle discussioni.
La mia posizione è chiaramente con la scienza, e con la scienza intendo la scienza valida. Riconosco assolutamente che esistano persone che soffrono di abuso di videogiochi, perché mi capita di vedere questo comportamento, e non riconoscerlo vorrebbe dire non riconoscere la sofferenza delle persone, i diretti interessati e delle famiglie. Questo sarebbe profondamente sbagliato. Devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza clinica, quindi nei contesti di cura, quando mi è arrivato un problema incorniciato come abuso di gaming, spesso in realtà nascondeva altro alle radici, quindi l'abuso di gaming diventa un sintomo attraverso cui si manifesta un disagio.
In quel momento mi resi conto, anche confrontandomi con il papà, che dovevamo mettere in piedi una qualche strategia, perché non potevamo semplicemente negargli l'accesso ai dispositivi elettronici. Accanto al no, dovevamo proporre delle alternative.
Una delle cifre di quel periodo era la riduzione della speranza, che è un tema secondo me fondamentale nell'esperienza di un genitore, perché le speranze sono cose che noi riversiamo sui nostri figli. E quindi incominciare a vedere che un bambino sia fuori dal controllo, sia incapace di godere, perché il gioco è un momento di godimento, di divertimento, se invece è frustrazione, che cosa sta accadendo? A cosa vado incontro?
Che domande. Certo che mi piace giocare. Tanto anche. Mi definisco ormai un gamer pro. Sì, sono un professionista. Appartengo ad una delle comunità più grandi al mondo ed è come se avessi un lavoro part-time. Ogni tanto anche full-time, quando arrivo a giocare per 8 ore di seguito. Siamo milioni. Una cosa ci accomuna tutti quanti: la passione per una forma di intrattenimento che va oltre la realtà, che è fatta di mondi diversi, di persone molto diverse e dove ognuno può essere quello che vuole.
In realtà la situazione è molto più complessa, sicuramente non c'è l'unanimità all'interno del mondo della ricerca, ma ci sono delle spaccature anche per quanto riguarda per esempio il gaming disorder. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di inserire questo nuovo disturbo, il disturbo da dipendenza da videogiochi, in un manuale di classificazione delle malattie che si chiama ICD-11, International Classification of Disease, e poi, dopo aver preso questa decisione, ha invitato la ricerca sperimentale accademica ad approfondire questa patologia. E questo è un processo anticonvenzionale, perché normalmente quello che dovrebbe accadere è che la ricerca fa delle indagini, raccoglie i dati, analizza i dati e se dai dati appare un'emergenza, allora si comunica che c'è un problema. Qui invece in questo caso è stato fatto il contrario, quindi adesso una parte della ricerca è diretta a trovare conferme a ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si aspetta. E quando c'è stata questa prima proposta e poi approvazione della nuova patologia da parte dell'OMS, il mondo accademico, quindi della ricerca, si è spaccato.
Abbiamo iniziato a ragionare sul fatto che i videogiochi sono pieni di luci e ombre. Esposare semplicemente l'ombra o la luce in qualche modo fosse poco produttivo, poco interessante.
Dovevamo proporre delle alternative perché lui cercava qualcosa, non potevamo semplicemente dire no. E gli abbiamo proposto di cominciare a studiare uno strumento musicale. Aveva 8 anni, era in terza elementare. Gli dicemmo che avrebbe potuto continuare a giocare ai videogiochi se avesse cominciato anche a studiare uno strumento musicale. Scelse appunto di suonare la chitarra classica e ha cominciato a prendere lezioni, a studiarla un po' tutti i giorni. E anche adesso che è più grande, ormai ha quasi 14 anni, che è passato alla chitarra elettrica, ma la suona tutti i giorni. È diventato un impegno come quello verso la scuola.
Qualche anno dopo, per evitare i divieti con cui i miei genitori mi limitavano o impedivano di giocare, avevo escogitato tecniche anche molto elaborate. Chiudevo la porta a chiave e quando l'aprivo avevo già spento la console ed ero ritornato sui libri di scuola, per poi continuare a giocare appena mamma e papà erano usciti. Giocavo molto la notte, quando tutti dormivano. Questo è andato avanti per diversi mesi. Poi se ne sono accorti e la sera staccavano fisicamente il cavo o nascondevano il modem. Le mie crisi di nervi combaciavano con questi episodi. Davo letteralmente di matto. Se mi toglievano la possibilità di giocare diventavo un mostro. Quante litigate. Non parlavo più con nessuno in casa. Minacciavo che avrei lasciato la scuola. Era una furia. Dovevano lasciarmi in pace, a giocare, basta.
Mi capita di ricevere richieste rispetto al comportamento di gaming e possibile abuso di videogiochi, soprattutto da parte dei genitori di minorenni. Comunque per adesso non moltissime, perché secondo me, oltre ad esserci confusione a livello di informazione, e sto pensando ad allarmismo, c'è anche un po' una sensazione di vergogna da parte di chi ha la necessità, e quindi in questo caso le famiglie.
Ci è voluto tanto tempo per prendere la sua passione per i videogame come una cosa seria, ma proprio tanto tempo. E infatti vivevamo questa sua passione con una sorta di passività. L'abbiamo subita a lungo, sentendoci in colpa per come era nata, perché era nata per colpa nostra, come se si fosse ammalato per colpa nostra. E non avevamo nessuna vera ragione per proibirglieli, perché a parte queste reazioni eccessive, che comunque nel tempo si sono diradate come frequenza, per il resto del tempo era un ragazzino normalissimo, con una vita normalissima. A scuola è sempre stato molto bravo, ottimi voti alle elementari, alle medie ha proseguito così. Non ha mai avuto neanche grossi problemi di socializzazione.
Oggi il dato certo è che i nostri ragazzi apprendono le storie in particolare dal web e in particolare dal mondo videoludico, che da solo fattura molto di più di musica e cinema insieme. Allora, è possibile che noi deleghiamo la trasmissione di valori esclusivamente alle storie che loro apprendono coi videogiochi? No, io non credo. Io credo sia importante a quel punto mettersi nell'ottica che noi, se vogliamo trasmettere parte della nostra cultura analogica, dobbiamo essere in qualche modo presenti sul web.
Cercare di non semplificare, ma di vedere la complessità della situazione per analizzarla al meglio, senza demonizzare lo strumento o l'attività che sono andati a cercarsi, perché per loro comunque ha una funzione che in quel momento è positiva.
Mi ricordo che a un certo punto io mi sono messa in testa di prendere lezioni di FIFA. FIFA è un gioco di calcio dove due squadre si affrontano. Volevo provare a interessarmi seriamente a questa sua passione. L'ho fatto di istinto. Volevo provare a capirlo di più, a sentire parte di quello che sentiva, smettere di vedere le cose da lontano e sempre con aria di sufficienza, come se non fossero abbastanza interessanti, no? Ho capito che non aveva più molto senso questa separazione netta che mettiamo noi analogici tra reale e virtuale.
Portare ai ragazzi delle questioni di logica del tipo: ti fa male stare piantato davanti allo schermo per 4 ore, ha poco successo, no? Io credo che qualsiasi strumento venga dato ai ragazzi a partire dal primo cellulare vada dato con delle regole condivise.
Ci siamo resi conto che non era sufficiente un no, che dovevamo proporre a nostro figlio delle alternative sufficientemente attrattive ai suoi occhi. La musica abbiamo scelto perché ci sembrava che fosse attratto in generale dalla musica, fosse affascinato. È stata molto istintiva, però credo che effettivamente è stata una buona proposta, diciamo.
La mia paura più grande è quella di non aver provato, di dovermi rimproverare domani, di non aver provato a stargli vicino, di non avergli messo a disposizione la mia cultura analogica e di non averlo fatto per una considerazione. Non gli do la mia esperienza del mondo soltanto perché ho valutato che quello in cui lui vive non è il mondo.
Il discorso è che c'è una forte stigmatizzazione dei videogiocatori che si trascinano questa frustrazione per il corso della loro vita. Questo non vuol dire negare che ci sono persone che adottano comportamenti maladattivi con il game, assolutamente.
Ovviamente tra una generazione e l'altra c'è sempre un salto che genera delle difficoltà di comprensione, ma qui il salto è triplo. Rischia di diventare una cesura che divide le famiglie, quando in realtà può diventare un terreno di scoperta per tutti, in cui il conflitto generazionale resiste, esiste e viene affrontato, ma comunque dove noi siamo capaci di rinnovare anche la nostra voglia di crescere, di voler essere migliori come genitori.